Si sfuma e ti chiamerò Cocodo oggi, mi ha dato un'idea.
Non è proprio una cosa lusinghiera, se diciamo così, ecco. Non mi prendere i vizi, come dire, anche di certa stampa. Ti faccio un esempio: c'è stato un caso, è presente la truffa e lo specchietto, in cui io faccio finta, come dire, che tu mi hai danneggiato l'auto, ti fermo, ti guarda, devi pagarmi. E invece no, perché è successo a Prato. E lo ha fatto un veneziano ai danni di un napoletano. Va bene? Ma niente di che, una banale notizia di cronaca. Il veneziano è stato denunciato, eccetera, eccetera. Titolo di un giornale: truffa dello specchietto, Pulcinella non si lascia irretire dall'Erchino. Per cui non cadere anche tu in certi vizi e in certi vezzi, diciamo, di certa stampa. Piuttosto mi fa molto piacere annunciarvi che ho appena proposto allo storico, il professor Giovanni Gozzini, di intervenire alla manifestazione del prossimo 27 di ottobre, no, che no, dalle 15
qui c'è una manina, qui c'è una manina che ti... Io non ero d'accordo.
Scusa, dopo parliamo della manina,
sì,
perché la manina
fai pubblicità,
è fantastica. Però il 27 ottobre c'è questa manifestazione semplicemente per chiedere rispetto, una manifestazione che si basa, come dire, su dei valori che al giorno d'oggi dovrebbero essere condivisi, del tipo non si tortura mai, del tipo non si ammazza una persona perché è un avversario politico, del tipo non si deporta mai. No, ma dove, no, siamo arrivati al 2018 senza condividere alcuni valori di base, ma sentiamo popolari le più grosse sciocchezze, come ha detto il sindaco Nardella in merito a quanto detto dall'esponente della Lega Nord di Prato, che ha detto che vengono fatte le piste ciclabili per favorire gli immigrati, che noi vanno in bici. Nardella ha detto: è la più grande bischerata pronunciata nella storia dell'umanità. E in effetti, se non è la più grande, è nell'Olimpo. Piuttosto che la manina, cioè in questo momento più che valori forti condivisi anche in un momento difficile,
ti ricordo,
le più grandi bischerate sono le cose più popolari.
A noi ci corre l'obbligo, dimmi tu stamani.
Che ci corre?
L'obbligo, dimmi tu, hai annunciato l'ultima volta, te fai vedere se te le dimentichi.
No, sembra...
No, perché vedevo che eri partito per tutt'altri lidi.
Ho capito. No, ne parliamo subito, però prima
possiamo passare dalla manina alla mano morta.
Hai trovato il gancio. Anche per questa cosa, come dire, hai seguito questa cosa di Alessandro Mussolini?
No.
Stamattina
abbiamo
mandato abbiamo chiesto ad Enrico Fink di trasformare in audio un post che lui ha scritto su Facebook, molto molto bello, tra l'altro è stato condiviso da 8.000 persone, è andato virale, eccetera, eccetera. Ce ne ha fatto una versione audio che abbiamo mandato in onda, veramente di grande emozione, che Alessandro Mussolini ha scritto: avviso ai naviganti, ho dato mandato ai miei legali, chi offende la figura di Benito Mussolini sarà querelato. Allora, che è stata coperta di insulti da parte di persone, ha detto: guarda, stai parlando di un criminale, querelaci pure in tribunale, ci si fa un monte di risate. Siamo ancora a questo? Che dice lo storico? Mi sembra un'involuzione, un momento involutivo.
Ma diciamo, la cosa riguarda ora l'oblio in cui era caduto Alessandro Mussolini. Mussolini stai calma, mi ricordo Bassolino nel 1993, quando ancora c'era la sinistra,
e prima diciamo
quando ancora c'era il comunismo, ora quando ancora c'era la sinistra.
Cioè, qui la cosa importante è cercare il favore delle telecamere, come non importa, questo è il tema.
Sì, guarda, io non sono preoccupato della manina, io sono preoccupato della sinistra che latita, che non si sa dove sia, che batta un colpo questo fantasma, ecco. Guarda, che questa è la cosa veramente preoccupante, eh?
Cioè la sinistra passa le giornate a dare la colpa al PD.
Non lo so dove passa
la sinistra del PD, passa le giornate a dare la colpa a Renzi,
è un disastro.
Passa le giornate a difendere il lavoro che ha svolto, per cui nessuno parla di futuro, evidentemente. No, sei d'accordo?
No, figurati, questo voglio dire, non è che bisogna esserci d'accordo, è sotto gli occhi di tutti, è una situazione che non migliora, soprattutto, cioè resta stazionaria, coma profondo.
Però, come dire, rialzarsi è sempre un percorso lungo e difficile, cioè se vedi in America non c'hanno l'asso contro Trump, in Germania pure, in Francia pure, in Spagna pure, eccetera, eccetera. Cioè, rimettere in piedi una questione è una storia, secondo me, lunga. Non...
Assolutamente sì, e noi l'abbiamo detto più volte, perché la sinistra ci ha da ripensare a una nuova cultura a livello delle persone, degli individui, e non a livello delle collettività, delle masse. Ovviamente per poi andare tutti insieme, perché questo è il compito storico della sinistra, ma deve ripensarlo a livello degli individui, deve tornare da Lenin a Marx, cioè dallo Stato come soluzione di tutti i mali, a dire che cosa volevi fare da grande, la domanda della felicità, no? Che questo poi significa tornare da Lenin a Marx, cioè alla persona che non chiede più la scorciatoia di un'istituzione che lo protegga, ma riprende in mano il suo futuro, la sua creatività, la sua speranza, la sua voglia di vivere. Vast program, avrebbe detto il generale Degas,
esatto.
Perché c'è da costruire tutta questa politica, che tra l'altro nell'immediato, visto la prossima scadenza sulle elezioni europee, vuol dire una cultura per esempio non più nazionale, nemmeno nazionalista, perché ai nazionalisti ti sei sempre opposto e qualche volta hai vinto, più spesso hai perso, ma nemmeno più nazionale, globale. Cioè il punto della collaborazione intergovernativa oramai è, come dire, la discriminante pregiudiziale per risolvere tutti i problemi.
Io sono un po' rammaricato per il fatto che abbiamo qualche problemuccio tecnico che stiamo risolvendo per quello che riguarda il telefono, per cui vi chiedo di scriverci su WhatsApp al 366-260-155 invece di chiamarci. Va bene, volevo parlare di Me Too, perché tu l'altra volta hai espresso un punto di vista molto maschile, cioè hai detto: io adesso questa cosa di Me Too tutte le volte faccio ricevimento, spalanco porte e finestre, perché qui se no, si alza una e dice il professor Gozzini allungava le mani,
certo,
e magari non è vero, io sono finito.
Sì.
E quando ho raccontato questa storia delle persone di sesso femminile, ho detto: mamma mia, come vi spaventate presto, uomini, se foste al nostro posto.
Infatti hanno ragione. Cioè, allora, quando la studentessa, a cui io regolarmente dico teniamo la porta aperta, dice no professore, via, e chiude la porta, io so di consegnarmi mani, piedi, testa, appunto tutta la reputazione nelle sue mani, perché se lei poi esce di lì e va a raccontare che io l'ho molestata, forse riuscirei, ma molto difficilmente, a proclamare la mia innocenza. Io sono già finito come persona umana, no? Quindi voglio dire, è un grosso potere. È giusta questa situazione? Sì. No? Ma sì. Cioè, non è giusta in assoluto, è giusta nella fattispecie dell'evento, perché bisogna piegare il bastone dalla parte opposta. E quindi dare più potere alle donne dopo millenni in cui invece il potere l'abbiamo esercitato noi, è una soluzione che riequilibra, almeno temporaneamente, ma sarà un tempo lungo perché ci vuole tempo per educare la mente delle persone. Reazione. Ti voglio ricordare che in tempi non sospetti, credo un anno e mezzo fa, io feci outing da questi microfoni e confessai di essere stato
volte
molestato sessualmente da Asia Argento. No, perché poi diciamo c'è certi fatti, la situazione si evolve in maniera, diciamo, che poi corrisponde alla nostra immaginazione, perché era immaginazione ovviamente, ma però ero stato molestato in realtà da una trasmissione di Antenne di cui mi ero imbattuto solamente per caso, in cui la suddetta parlava con assoluta sicumera di cose di cui ignorava completamente tutto, nella fattispecie il neorealismo italiano.
Ma come dire, il tema è che il potere chi ce l'ha non lo molla, per cui il potere di solito chi non ce l'ha o se lo piglia oppure non
sì,
non ci siamo.
In questo caso,
in questa settimana,
però,
abbiamo parlato anche in sede accademica, il direttore dell'Università di Pisa, poi abbiamo parlato del direttore dell'Università di Firenze, tutti hanno confermato che il momento in cui si stabiliscono dei percorsi e viene fuori il nome di una donna per posti apicali, per un ruolo di docente, eccetera, eccetera, si scatena l'inferno.
Sì.
E anche in questo caso mi viene da dire, siamo ancora a questo.
E io ti dico, io sono favorevole alle quote rosa, principio assolutamente incostituzionale, anche diciamo contro il buon senso, perché dovresti premiare il merito, no? La selezione dovrebbe avvenire su altri criteri, però in una situazione di indispensabile curvatura del bastone dalla parte opposta devi fare anche le
forzature.
Alla fine prenderai cani e porci, ma all'inizio prenderà i cani e i porci, alla fine questa cosa qui continuerà a migliorare. Ci sono dei grandi saggi di Ronald Dworkin, che è un grande giurista americano, scomparso da un po', che andò a vedere i risultati della affirmative action, cioè le quote per i neri e per i latinos nelle università della California, mi sembra che fosse limitata allo Stato quella ricerca, e lui dimostrò con i fatti, senza ideologia, buonismi, eccetera, dice ha funzionato. Nel senso che quando noi abbiamo aperto forzatamente e incostituzionalmente, visto che tutti gli uomini sono uguali, le porte dell'università alla minoranza, questo ha avuto effetti positivi sull'economia delle zone suburbane, sulla qualità della vita, sulla riduzione delle statistiche criminali delle baby gang nei ghetti neri, e dimostrava dati alla mano.
Soprattutto la cosa è accaduta, cioè le persone che si oppongono alla questione quote rosa dicono che la cosa, dici, no, le quote rosa non vanno bene, dobbiamo scegliere le migliori a prescindere dalle quote rosa. No, io faccio una squadra di governo per un comune e scelgo le persone migliori, e naturalmente tengo d'occhio la questione di genere con grande attenzione, e tutto è meraviglioso, ma poi nei fatti non succede.
questo li deve obbligare. E per questo è giusto che da oggi ogni uomo senta la minaccia, la spada da Damo, come diceva quello, invece dice la spada di Damocle, della legge, qui ritorno un pochino a Lenin anche,
che ti impone,
no, che ti mette sull'avviso, dice questa donna ha un potere che la legge gli riconosce, se esci di qui e ti calunnia e ti diffama, a te passi un brutto quarto d'ora, perché l'onere della prova in quel momento, in questo clima, sta a te. Che questo esista è in assoluto ingiusto, ma nella fattispecie di questa epoca storica è completamente giusto, nel mio modestissimo punto di vista.
Che ne pensi del movimento internazionale Me Too, che poi, si mescola anche a delle tendenze, a delle mode, a degli eccessi, a dei tic? Forse sarà però una cosa importante, nel senso che, per esempio, nel mondo hollywoodiano, da cui è anche partita quella vicenda, tutti sapevano e nessuno parlava.
Sì.
No, cioè non è che abbiamo scoperto l'acqua calda, voglio dire.
No, è di più, non è soltanto l'omertà, in realtà è il conformismo rispetto a un modello culturale per cui il maschio è sempre cacciatore e la donna è sempre preda.
E va bene così, è normale, è sempre stato così, eccetera.
Questo perché poi molte donne si adeguano, no? a questo clima dominante, perché è il clima dominante. Allora, se tu riesci con una manovra artificiale, cioè nel senso di forzata dal connubio Stato e donne, a piegare la situazione nella parte opposta, questo avvierà, sperabilmente, non lo sappiamo, un processo di revisione culturale che durerà millenni, in cui questa mentalità, che è vecchia di altrettanti millenni, comincia un pochino a cambiare.
Anche perché noi stiamo parlando di una mentalità, cioè non stiamo parlando, di maschi e femmine soltanto, ma stiamo parlando anche di maschile e di femminile, che sono due cose diverse.
Sì.
Nel senso, il maschio più violento degli ultimi 200 anni è una donna nera che si chiamava con dolcezza di nome.
Ah, Condoleezza Rice.
No, per cui...
La potenza della lirica, vedi?
Stiamo
dove
parlando...
ogni cosa è un falso, come diceva Lucio Dalla.
Certo, però... personaggio maschilissimo in questo senso, anche se in un corpo di donna, stiamo parlando di una mentalità soprattutto.
Sì, questo è un altro argomento, cioè le donne in questo clima di dominanza maschile fanno successo quando si adeguano ai maschi e quindi rinunciano alla loro natura femminile
appunto,
diventano simil maschi, no? Quello che dicevi te. Questo non è mai del tutto vero, io sono convinto che qualsiasi donna alla fine conservi una sua differenza. Ci fa ripensare a una cosa che abbiamo detto spesso io e te, il grande treno perso dalle organizzazioni gay, perché la grande rivoluzione culturale che dovevano fare era non l'esistenza di un terzo sesso, che poi rapidamente è diventato la zattera della Medusa, cioè il refugium peccatorum, lesbian, gay, bisex, transgender, cioè devi fare tutto un accrocco perché per qualche posto in Parlamento, per qualche meccanismo di quote pinchi in questo caso, che ti hanno fatto qualche vantaggio economico di rappresentanza sindacale, tu hai evitato la grande questione totale, che è di dire ciascuno di noi, maschi e femmine, è un misto variabile in assolutamente infinite gradazioni di maschile e femminile. Allora, i miei colleghi maschi, riconoscere la quota femminile, no, ci fu subito, non mi ricordo come si chiamava, uno dei nostri affezionati ascoltatori, che disse: oh, ma io sono maschio. No.
Anche.
Cioè, allora, se
soprattutto
invece dell'invenzione, secondo me, del tutto artificiosa del terzo sesso, che poi appunto deve aprirsi a migliaia di varianti,
a infinite varianti, in
questo era un ragionamento più liberatorio, più rivoluzionario dal punto di vista proprio della mentalità, come dicevi te, no, di millenni. Dice: allora il maschio alfa deve essere costretto in qualche modo da un clima culturale a riconoscere la parte femminile che c'è in sé e confessare che anche lui qualche volta si ferma a guardare un tramonto, che anche lui ha raccolto un fiore in vita. Allora, vedi come si fa presto gli stereotipi, no? Dice, certo, chi lo dice che queste sono cose femminili invece che maschili? Non lo so, qui la discussione è aperta su che cosa sia una donna o un uomo, no? Ecco, ma proprio questa discussione è quella che ci interessa.
Sono arrivati un po' di messaggi. Il primo dice: Palumbo, il suo ospite ha ragione, il governo attuale le sta fornendo degli assist formidabili, si riferisce alla sinistra, ma questi non li raccolgono. Un'altra persona scrive: Alberto, buongiorno, riguardo alle quote rosa non mi sembra affatto calzante l'esempio del Latinos, ma parlando di sinistra sono assolutamente d'accordo con lui. Il punto è come se ne esce, come deve cambiare la sinistra per essere più moderna. Grazie Alberto, grazie a te Alberto, no, per averci scritto. Ti leggo un po' di altro, poi c'è un altro messaggio che dice: come possiamo vedere la sinistra si è dimenticata dei propri ideali e ha permesso sul lavoro la creazione di virgolette cooperative, chiuse le virgolette, che sfruttano la persona come i padroni. Non poteva che fare questa fine. Ciao Paolo. E poi abbiamo un altro messaggio di Fabrizio che dice: sintesi ottima di Gozzini sulla questione MeToo, sono perfettamente d'accordo con Gozzini, meno sulla rinascita dei trend di sinistra. Secondo me la vuole declinare in modo liberista, invece secondo me la via maestra sarebbe quella della distribuzione del benessere e dei diritti su scala globale, anche se è difficile perché non siamo attrezzati culturalmente, perché mancano strutture politiche sovranazionali forti. Così Fabrizio, questi sì, i messaggi.
Non sono d'accordo che sia liberismo. Noi...
c'è un ultimo messaggio che te do, che dice: i gender studies fuori dall'Italia sono una cosa normalissima, giusto per la cronaca, dice la persona che ci
sta. Sì, ormai un pochino anche in Italia, ora, non è che siamo così indietro, anche soprattutto su questi temi. Il gender è l'equivalente del termine inglese per noi genere, nel senso di sesso. Si riferisce a una costruzione che è molto culturale, quella che diceva appunto guardare i tramonti, raccogliere un fiore, perché sono principi femminili invece che maschili. E qui si apre il campo dei gender studies, cioè di
chiaro,
come sono
chiaro, venuti.
Ora, tu dicevi ci vuole millenni, pensa un attimo come è cambiata la figura del padre. Il padre tipo del 1950 non si occupava dei figli,
assolutamente
non si occupava dei figli, stava
tu
fuori
dicesti,
casa,
dicesti una cosa molto molto impegnativa, molto molto calzante, molto precisa. Dice, una volta in una trasmissione hai detto: mio padre stava con me un centesimo del tempo che io spendo con mio figlio, ma godeva di 100 volte di più dell'autorevolezza, esatto, che io godo con mio figlio.
Perché la sfida, almeno per me, per la nostra generazione, è stata quella di costruire un'autorità paterna nel cameratismo. Perché finché sei distante, sei assente, le poche volte che intervieni,
torni a casa incazzato, metti tutti in riga, tutti a letto,
digli te qualcosa, te intervieni e hai l'autorità della voce dell'onnipotente,
certo.
Approfitti dell'assenza, in questo caso l'assenza. Noi che si deve costruire invece un'autorità quando sei compagno di giochi quotidiano del tuo figliolo, questa è molto più complicata. Io però mi sono molto divertito molto di più di mio babbo, sono convinto, a fare il babbo, di quanto non si sia divertito lui, ecco.
Però dicevi, la figura del padre è molto cambiata, per cui non disperiamo,
no, non disperiamo, ecco,
possono essere più rapidi,
perché,
più veloci,
perché i maschi hanno un grande vantaggio a avventurarsi su quel terreno per loro abbastanza sconosciuto, che è il corteggiamento, che è l'ascolto, l'attenzione all'altra persona, alle sue reazioni, no? uno pensa di venire lì e fare boom, io sono io e questo basta e rifanno sempre la stessa commedia. E invece ogni donna è diversa, ogni situazione è diversa, e se tu cresci in questa intelligenza dell'altra persona non voti Salvini. Diciamo per ritornare poi all'altro punto della sinistra, perché riconosci in quegli atteggiamenti qualcosa di molto immaturo e di molto infantile. Il leader, come dice il grande libro che è Emotional Intelligence, intelligenza emotiva, dello psicologo Goleman, che tu conosci, il leader non è quello che batte i pugni sul tavolo, non è il maschio alfa, è quello capace di includere, cioè di riconoscere.
Ancora il leader che batte i pugni sul tavolo ha un potere di fascinazione ancora enorme, maggioritario. Il leader
nei
che
tempi
non sbatte...
di crisi, io da storico ti devo dire, quando la gente diventa più insicura di sé, più incerta, per le ragioni possono certo essere molteplici, trova allettante, attraente la scorciatoia di affidarsi a qualcuno. Guarda che anch'io l'ho fatto, io sono stato vittima di questo sistema, è arrivato Renzi. Ho detto, Madonna, in questa situazione di incasinamento totale della sinistra, che è di costruzione di quella cultura, forse io la vedrò eccessivamente liberista, ma di sicuramente c'è bisogno di un rinnovo che non sia statalista, io di questo rimango convinto. Ecco, in questo deserto arriva uno, forse ci risolve lui tutti i problemi. Quindi sono caduto anch'io in quella sindrome del leader, capito? Del maschio alfa, forse lui. Ed è sbagliato, è sempre sbagliato.
Non c'è dubbio, è sempre sbagliato, ma sia se una persona è insicura di suo, sia se il momento genera insicurezza, c'è questa fascinazione anche del responsabilizzante, cioè tu
esatto,
sei il capo,
tutto quello.
Tu sei il capo.
Sono fatti tuoi, non sono più miei. Io ora mi affido a te, quindi la devi risolvere te. Io sono a posto, ecco.
Ti leggo una notizia all'ultimo, la commentiamo insieme. A settembre la produzione industriale cinese ha fatto registrare un rialzo del 5,8% su base annua, che per noi sono dati fantastici. In realtà non è una buona notizia per la Cina, perché in realtà rallenta la produzione industriale, infrenata sia rispetto al 6,1 del precedente mese di agosto, sia rispetto alle attese dopo degli analisti che prevedevano un più 6.
Allora, guarda, questa cosa della Cina...
risultato più debole dal febbraio 2016.
Sì. Allora, qual è il problema della Cina? Che si sta accorgendo di aver pompato in queste misure enormi come dimensioni di scala gli investimenti di Stato e le imprese di Stato, ed essersi scordata gli individui, gli imprenditori, le persone, gli operai. I dati dei salari ci dicono che stanno rialzando molto velocemente, ma soltanto nelle imprese statali. Quindi c'è un capitalismo selvaggio che anche la struttura a partito unico della Cina comunista non riesce a curvare in direzione dei lavoratori, il che è un paradosso per... Però è proprio questo il problema. Noi dobbiamo, anche la Cina deve tornare da Lenin a Marx, cioè dal pensare allo Stato come la soluzione di tutto. Costruisco autostrade, costruisco porti, costruisco interi quartieri che poi rimangono deserti, perché questo è il problema attuale della Cina, di aver fatto il passo più lungo della gamba. E invece di andare dalla gente, ascoltarla e dirgli, ma te che volevi fare da grande? Qual è la tua felicità? Oh, ci pensi se a fare a ogni persona, ogni ragazzo nei riders che lavora con Foodora?
Certo.
Allora, il comunismo qual è? È riandare da lui e dirgli, ma te che volevi fare l'astronauta, no? Se non mi sbaglio, da grande. Allora, mettiamoci. C'è una scuola, tra l'altro c'è anche qualche italiano che ce l'ha fatta. Ricostruiamo questo sogno. Ci arriverai? Non ci arriverai? Non lo sappiamo, nessuno lo può sapere in anticipo, però intanto tu ti sei rimesso sulla strada del tuo futuro personale. Se vai a leggerti Marx, dice cos'è? Ognuno secondo le sue capacità, a ciascuno secondo i suoi bisogni. Però quello che ci scriveva l'ascoltatore mia, dice, io sono per la diffusione dei diritti su scala globale. Questo secondo me è stato il rodotismo, la malattia senile del comunismo, cioè da Stefano Rodotà, nel senso, noi abbiamo immaginato un mondo bellissimo, il diritto al lavoro, il reddito di cittadinanza viene di lì, no? I due filosofi belgi che l'hanno inventato dicono, c'è il diritto all'ozio, per figurati,
certo,
ma poi la realtà è un'altra cosa. Marx nasce contro i socialisti utopisti che si immaginano, certo, certo, i falansteri, le comunità, le cooperative, appunto, e comincia a ragionare, dice: ma questo lavoro cosa succede? L'alienazione, come si fa a superarla? L'operaio che ritorna padrone del ciclo produttivo. E te, in qualche misura, hai un toyotismo oggi che ti fa l'isola produttiva, che ti interpella il lavoratore. È sempre capitalismo, sì, ma sta cambiando. Se poi li remuneri con le azioni del tuo gruppo, se poi chiedi di entrare nel consiglio di amministrazione, qui c'è tutto un campo d'azione che riparte dagli individui e che abbandona quella scorciatoia che secondo me è stata la morte della CGIL, di fare il sindacato dei diritti, perché hai smesso di fare la lotta di classe in fabbrica, hai smesso di avere il padrone come interlocutore, il tuo interlocutore è diventato lo Stato, a cui hai chiesto: mi metti questo diritto sulla carta? Benissimo, lui te lo mette, e poi però la lotta di classe si continua a fare, gli altri la fanno e te non la fai più, e ogni volta che ti chiudono una fabbrica, che ti delocalizzano lo stabilimento, vai a piangere dallo Stato. Dovevi accorgertene prima, sei uscito dalla fabbrica per andare a seguire Stefano Rodotà e non hai più fatto quello che era il tuo mestiere. Se torni dentro la fabbrica, ritrovi le ragioni di quella produzione culturale di comunismo, nel senso della andare all'operaio e dire: ma è questo il lavoro che volevi fare? Lo possiamo migliorare qui dentro intanto? E poi forse c'hai un progetto di vita che possiamo riprendere? La job tenure, cioè quando uno sta sempre tutta la vita con lo stesso padrone, non esiste più nemmeno in Giappone, cioè c'è una mobilità e a noi la mobilità ci fa paura, la sinistra ha paura, e invece bisogna entrarci dentro, volgendola in positivo, nel senso di un progetto di vita che insegue la sua felicità. Se non ricominci a produrre cultura politica a questo livello, la tua strada sarà sempre ostruita da Salvini, perché Salvini dice le stesse risposte che dici te: statalismo, assistenza, diritti. È molto
proprio.
Assolutamente sì, cioè se tu sei un cittadino italiano è come al tempo del nazismo, dice: sei un evasore fiscale, tranquillo,
sì, chiaro, capito? Quel senso lì non c'è dubbio.
Sei un meridionale, non ha mai lavorato, tranquillo, cioè il meccanismo statalista
mi guarda,
guarda, questa guarda, è quella di Paglia,
guarda lo schermo, guarda la regia,
io parlo con chi c'ho da interlocutore davanti. Questa è quella di Paglia, si è autodefinito napoletano senza lavoro,
cosa? Tutto pur di non lavorare, chi diceva? Barzino diceva,
no, dice, faceva il giornalista, lui diceva: un mestiere di merda, ma è sempre meglio che lavorare.
Ma era Barzini, no?
Era Luigi Barzini senior, quello è andato in Cina al seguito della Pechino Parigi.
Ci salutiamo 1900. Con gli applausi di Gianni, che manda semplicemente queste cose di applausi.
Io ora
ora aggiustiamo il telefono, ora siamo un po'. Proposito di fabbrica, ieri Di Maio alla Bekaert è stato accolto da eroe, dice Andrea. Proposito di fabbrica, a proposito del ruolo dello Stato, eccetera. Perché, come dire, se i condoni danno quel sapore di onnipotenza,
no,
allo Stato.
È la dimostrazione che se tu segui la strada statalista, oramai la gente a te non crede più, perché tu stai dietro anche all'Europa, stai dietro ai conti, dice, questi che sfondano tutti i conti, che fanno il buco,
vediamo se fanno qualcosa,
sono più credibili. Lo so che poi sono più disonesti della sinistra, ma questi mi garantiscono di più, e quindi l'operaio l'applaude. Ora vediamo, perché lì sulla Bekaert io ho paura di questi. Qui vedi, ecco, quando il sindacato arriva tardi, di questi acquisti in zona Cesarini, in emergenza, no? Perché cominciamo ad avere una casistica abbastanza numerosa di gente che arriva dalla Tunisia, dall'India e acquista la roba e poi la chiude e vuol fare altre cose, cioè approfitta degli aiuti di Stato, della situazione di emergenza, e poi in capo a 1 o 2 anni ti ritrovi nella stessa situazione.
Sono le 9:30, è venerdì 19 ottobre 2018, il 27 manifestazione a Scandicci, ci sarà anche Giovanni Gozzini, deve esserci, me l'hai detto, te l'ho detto in diretta proprio per incastrarti.
Insieme nessuna manina,
tantissimi
manina.
Ospiti per un pomeriggio dedicato ai valori.
E nessuna mano morta.
Nessuno,
studiamo tutti la prossemica, sai che era bellissima questa cosa di come tieni le mani a cena, no?
Certo.
Certo. E a seconda di come la donna dispone le mani puoi capire se cresce la sua disponibilità nei tuoi confronti. Ci pensi a rivoluzione se i maschi cominciassero a studiare queste cose che oggi si studiano in tutti i commissariati di polizia?
Il colore del rispetto, anche una pagina Facebook, colore del rispetto, @gmail.com per aderire. Ci saremo venuti il prossimo, comunque il 26.
Ma il 27 c'è anche Asia Argento?
Naturalmente.